www.redigio.it e la storia continua. Sognando il paese di Cuccagna. Se in tempo di carestia ai più non restava che consolarsi col mito, quando la congiuntura era favorevole, si poteva contare su un'alimentazione variata, in cui i prodotti dell'allevamento, della caccia e della pesca affiancavano quelli dell'orto coltivato in proprio. In estrema sintesi, poiché in questa sede ci stiamo occupando di storia dell'alimentazione, va detto che tra i secoli VI e XII l'Italia conobbe un lento ma continuo processo di profonda trasformazione a ogni livello, che la portò ad assumere quella fisionomia socio-economica che la caratterizzerà poi nei secoli. Il graduale abbandono delle campagne incrementò il numero di quanti vivevano in città e con esso quello degli orti che ciascuno cercava di ritagliare accanto alla propria abitazione per poter autoprodurre quanto bisognava al proprio nucleo familiare. È un'ottica che caratterizzerà profondamente la società nell'alto medioevo. I prodotti del proprio piccolo o grande appezzamento vengono tuttavia molto spesso integrati con quanto si raccoglie, si alleva, si caccia o si pesca nei luoghi incolti ai quali si continua a riservare grande attenzione, strappando sporadicamente porzioni di terreno da dedicare alle coltivazioni. Questa alimentazione, per così dire integrata, è naturalmente molto varia e accomuna tanto i ceti agiati che le classi meno abbienti, alle quali appartiene la maggioranza della popolazione. Si tratta di un regime alimentare in cui la carne compare con una certa abbondanza e frequenza, il che è alquanto atipico e peculiare, se si considera tanto il passato che le epoche successive. Gli allevatori continuavano a dare la preferenza al maiale, soprattutto nelle regioni dell'Europa settentrionale, mentre in quella meridionale era molto frequente l'allevamento degli ovini, principalmente pecore e capre, che oltre alla carne fornivano latte e quindi formaggi e lana. Gli alimenti base. Grande elemento di continuità con la tavola degli antichi romani e anche nell'ambito della cucina medievale, il consumo di cereali. Il frumento perde però terreno a favore dei grani cosiddetti inferiori, più facili da coltivare e quindi più rispondenti ai criteri dell'autoconsumo. Orzo, spelta, miglio e sorgo, ma anche segale e avena, e queste ultime due vere invenzioni medievali, come ragione afferma Massimo Montanari. Nell'alto medioevo fa la sua comparsa anche il grano saraceno, che pur appartenendo al gruppo dei cereali, è un'erbacea delle poligonacee, una pianta di poche pretese dal punto di vista culturale, la cui farina, pur non essendo adatta alla panificazione, era tuttavia largamente impiegata nella preparazione di pappe e gallette. E come già nell'antica Roma, molto diffusi, soprattutto negli strati più bassi della popolazione, erano anche i legumi, che venivano coltivati in grande quantità e varietà e consumati soprattutto secchi. Si preferivano le fave, seguite subito dai fagioli, del tipo dall'occhio, che già esistevano in Europa ben prima della scoperta dell'America. Ma si consumavano anche le cicerchie, ceci, piselli, anche se questi ultimi conobbero una certa popolarità abbastanza tardi. Oltre alla preparazione delle pappe, polente e gallette, i cereali servivano soprattutto alla confezione del pane, che come dignità alimentare non era secondo la carne, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione delle classi più povere. La colorazione stessa del pane era invece di differenziazione sociale. Infatti, sempre più spesso il pane veniva fatto con una miscela nella quale il grano era presente nella misura in cui era indispensabile a consentire una buona lievitazione. Ai poveri era destinato il pane più scuro, frutto di una mescolanza dove il grano entrava in bassissima percentuale. A mano che si saliva nella scala sociale, le proporzioni delle diverse farine nell'impasto del pane si invertivano a favore del grano e i signori consumavano solo pane bianco, a base unicamente di frumento, perché più delicato a rispondere, anche a secondo i medici, alle esigenze di stomaci altrettanto delicati. Ma il colore non era l'unica differenza di carattere, per così dire, sociale, dal momento che anche la freschezza del prodotto faceva la sua differenza. Mentre i signori e i monaci dei grandi, e quindi più floridi, monasteri potevano permettersi pane fresco ogni giorno, così non era per le classi inferiori, che dovevano accontentarsi di un prodotto che, se andava bene, veniva preparato una volta alla settimana. I poveri, poi, mangiavano del pane che di questo alimento serbava solo il nome, dal momento che, essendo preparato con cereali di difficile lievitazione e cotto spesso non nel forno, ma sul testo, sorta di pesante teglia di terracotta o di metallo, aveva più l'aspetto di una focaccia. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.